Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Giuseppe Calicetti presenta Italiani, per esempio, un libro Feltrinelli. Siamo negli studi di Radio Feltrinelli per parlare di Italiani, per esempio, il nuovo libro di Giuseppe Calicetti. Giuseppe Calicetti è uno scrittore, ricordiamo il suo libro d'esordio del 1996, Fonderiete al Ghisa, che lo fece annoverare insieme ad Aldo Nove, a Niccolò Amaniti, ad Isabella Santacroce, a Tiziano Scarpa ed Enrico Brizzi tra i cannibali. L'attività di scrittore di Calicetti è rivolta anche ai bambini. Ricordiamo Suini, che nel 2003 gli è valso il premio Elsa Morante, L'isola di Arturo. Ma l'attività principale di Giuseppe Calicetti è quella di insegnante elementare, un lavoro che svolge a Reggio Emilia fin dal 1983. Proprio da questa sua esperienza nasce Italiani, per esempio, un libro che raccoglie le storie e le riflessioni degli alunni non italiani che Calicetti ha incontrato nella sua lunga carriera di insegnante. A Giuseppe Calicetti, che è con noi al telefono, chiediamo di raccontarci come è nato il libro.
Sì, il libro è il frutto di 25 anni di docenza nelle scuole elementari. Io ho iniziato a 19 anni a insegnare e in tutti questi anni avrò conosciuto almeno 300-400 alunni con genitori stranieri, non italiani. Anche perché nei primi anni 90 ho seguito un progetto ministeriale di alfabetizzazione dell'italiano degli alunni, cioè in poche parole aiutavo proprio gli stranieri. Questo progetto poi è stato soppresso nonostante gli immigrati sul nostro territorio siano notevolmente aumentati e di qui mi sono iniziato a interessare anche dei bambini stranieri. Ho fatto dei libri per bambini che ho fatto vedere all'inizio a Mario Lodi, al maestro, che poi mi ha dato anche una mano e a cui sono piaciuti, insomma, queste storie. E poi, andando avanti, mi è venuta in mente quest'idea di immaginare che fossero proprio questi bambini stranieri a descrivere l'Italia, gli italiani, come sono cambiati in questi 20 anni. E come li vedono loro.
Che tipo di realtà racconti in Italiani, per esempio?
Ma racconto da una parte quella dei bambini e quelle delle scuole. I bambini stranieri sono sempre più presenti da noi, siamo di fronte a una scuola sempre più multietnica da una parte, dove non ci sono fondamentalmente dei bambini razzisti, perché io non credo che nessuno di noi nasce razzista. Però anche parlo di una scuola che è inserita in una società che è quella italiana, dove in questi anni è cresciuto il razzismo. L'eco di questo razzismo che è cresciuto tocca anche i bambini, entra anche nelle aule, tocca gli insegnanti, i genitori degli alunni e così via.
Tu insegni da quasi 30 anni. Quindi sei in una posizione, come dire, privilegiata per valutare e osservare i mutamenti della società, da quelli più effimeri, come possono essere le mode, a quelli più profondi e anche pericolosi, come è il diffondersi del razzismo. Diffondersi del razzismo in un paese che fino a una ventina d'anni fa ne sembrava immune.
In questi anni si sente proprio attorno a noi una crescita dell'intolleranza e del razzismo, ci sono alcuni dati. Intanto il fatto che sono state sdoganate alcune parole, per esempio la stessa parola razzismo, razzista. Fino a 15-20 anni fa nessuno per manifestare una propria ipotetica identità diceva io sono razzista, diceva io sono italiano, diceva io sono di destra, diceva io sono interista, ma nessuno diceva io sono razzista. Adesso c'è, non so, anche la bidella o il droghiere, il fornaio che certe volte dice questo. Com'è successo questo? È successo che intanto ci sono in Italia dei movimenti e dei partiti che fanno dell'odio e del razzismo il motivo coagulante politico, cioè che usano questi sentimenti bassi a livello politico, tant'è vero che io mi aspetto che prima o poi in Italia nasca anche un partito per la pena di morte. Tutti sappiamo che a livello di maggioranza degli italiani e di tutti i paesi del mondo, per carità, la gente vuole la pena di morte, però non è nato ancora un partito che sfrutta questo, chiamiamolo, basso istinto, tornando indietro nella civiltà. Dopodiché l'altro modo per promuovere il razzismo è quello della non verità, della menzogna. E io ricordo alcuni dati. È bene ricordare che la percezione degli italiani è di una presenza di 23% di stranieri sulla popolazione totale, mentre invece nel 2009, per esempio, erano solo il 6,5. Ciò vuol dire che noi sentiamo o ci viene fatto sentire molto di più. È una delle percentuali più basse in Europa di stranieri da noi. Questo la dice già lunga su quanto siano utilizzati come capro espiatorio dei mali del paese gli stranieri. Si sente dire, per esempio, non gli facciamo costruire le moschee perché al loro paese non ci fanno costruire le chiese. In realtà nei paesi islamici, tranne che in Arabia Saudita, in tutti gli altri sono presenti chiese cattoliche. Chiaramente lì i cristiani sono molto meno, però è garantito loro un luogo di culto, mentre noi qui in Italia lo mettiamo in discussione. Si sente parlare di islamizzazione dell'Italia, ma bisogna ricordare che la maggioranza degli stranieri in Italia è cristiana e questo non si dice mai. Si sente dire che vengono qua e ci rubano il posto di lavoro e lavorano in nero. In realtà la maggioranza degli immigrati ha lavori regolari, quasi tutti sono iscritti all'INPS, il 92% di loro è assicurato, sappiamo che di solito fanno lavori che gli italiani non farebbero, ma soprattutto contribuiscono al PIL in modo significativo, per quasi il 10%. E considerato che la loro presenza non è neanche del 7%, il contributo al PIL di uno straniero è mediamente più alto di quello di un italiano. Non è vero neppure poi, come si sente spesso dire, che quelli che vengono in Italia sono i peggiori. Occorre ricordare che hanno spesso un'istruzione uguale o superiore alla media degli italiani. 1 su 10, per esempio, degli stranieri che abbiamo in Italia ha una laurea, mentre la media degli italiani è di 1 su 12. Non è vero neppure che vengono qui e si fanno curare a nostre spese, anzi per la verità pagano le nostre pensioni, perché sappiamo che più pensionati ci sono, più lavoratori sono necessari per il sistema non collassi. Si sente anche dire che ci rubano le nostre donne. In realtà è bene ricordare, se nella matematica c'è ancora un po' di verità, che l'80% delle coppie miste che ogni anno si sposano in Italia sono formate da un italiano che sposa una donna di origine non italiana e non viceversa. Ecco, se uno guarda i dati che in questi anni sono sempre stati camuffati, salta fuori anche solo da questa fotografia numerica una realtà molto diversa da quella che ci viene raccontata sui giornali.
Da quanto dici viene fuori un ritratto tetro dell'Italia, di un paese culturalmente arretrato?
Ma il ritratto che esce dell'Italia da questo libro, cioè dagli occhi di questi bambini, diciamo che assomiglia molto di più all'immagine che danno dell'Italia i giornali stranieri in questi anni, piuttosto che quella che danno i giornali italiani. Cioè sì, in effetti un paese abbastanza ignorante, un paese dove non si investe sul futuro, non si investe sui giovani, non si investe sulla scuola. Dopodiché sì, si parla anche degli italiani come allegri, come simpatici. Credo che sia interessante anche fare questo gioco di ruolo che permette questo libro. Oh, ci sono anche delle cose divertenti, per esempio noi siamo il paese del glamour, della moda, però insomma i bambini, non so, albanesi dicono tranquillamente che gli italiani sono simili agli albanesi fisicamente, somaticamente. Gli africani dicono che sono bassi gli italiani. Ecco, anche queste piccole cose secondo me aiutano a andare di più verso un'oggettività, mentre invece spesso noi in Italia siamo afflitti da un soggettivismo nazionalista in questo periodo.
Quindi gli italiani non sono visti solo in negativo dai tuoi alunni?
No, non è solo negativo, nel senso che tutto sommato i bambini riconoscono che c'è una certa spirito di ospitalità quando poi si va tra la gente comune. Per esempio salta fuori che le scuole in Italia, almeno prima della riforma Gelmini, hanno funzionato bene anche su questo lato. Non a caso la scuola elementare italiana è stata la quinta al mondo prima che arrivasse la Gelmini. Perciò salta fuori anche che, soprattutto da parte dei bambini italiani, c'è curiosità nei confronti di chi è anche diverso. Io ci tengo proprio a ricordare che personalmente i bambini non sono razzisti, questo lo vedo sul campo tutti i giorni, come io non credo nessuno di noi è razzista, nessun bambino è nato razzista, i bambini giocano con tutti, il sentimento più comune che loro hanno nei confronti della diversità e di chi è diverso è la curiosità, non è la paura, non è la differenza. Dopodiché magari questo cambia, può cambiare, ma cambia perché arriva dagli adulti un esempio diverso. E l'esempio, secondo me, che manca in questo periodo da parte degli adulti italiani è quello di stare loro come adulti in mezzo agli stranieri, senza paura. I bambini non vogliono più delle prediche, vogliono vedere dei comportamenti reali come facevano le parrocchie un tempo, no? Loro vogliono vedere degli adulti che fanno quello che dicono, non che parlano di politicamente corretto, tutti siamo uguali, poi magari evitano di frequentare omosessuali o stranieri o gente povera e così via. E l'esempio più importante che dobbiamo dare noi come adulti è quello di farli vivere insieme nelle loro diversità fin da piccoli, cosa che invece, per esempio, le mamme non fanno, preoccupate da tutto quello che si sente dire, per proteggere i bambini magari iniziano a dire, beh, insomma, cerchiamo per lui una scuola dove non ci sono gli stranieri, oppure dove ci sono pochi disabili, oppure dove c'è un livello culturale più alto. E anche la stessa riforma Gelmini va verso una separazione dei bambini con, per esempio, queste proposte della Lega che sono di tipo chiaramente razzista, cioè facciamo le classi solo per stranieri, ritorniamo alle classi differenziate solo per bambini disabili. Se noi dividiamo i bambini fin da piccoli, promuoviamo il loro razzismo da adulti e facciamo il loro male e non il loro bene.
Una volta, in un'intervista, fu chiesto a Gesualdo Bufalino di cosa ci fosse bisogno per sconfiggere la mafia. E lui, molto semplicemente, rispose dei buoni maestri elementari. Pensi che una risposta del genere possa valere anche per il razzismo?
Ma credo che sia fondamentale che ci sia una buona classe di docenti e come dice Bufalino, dei maestri elementari soprattutto, cioè quando i bambini iniziano ad affacciarsi alla socialità e alla società in genere, cioè iniziano a venire a scuola fin da piccoli, è importante che siano accolti e che si trovano degli adulti fortemente preparati. Mi colpisce molto una frase detta da uno dei miei alunni in questo libro, che lui dice: l'infanzia è quando gli adulti si ricordano di quando erano bambini. Ecco, questa è la percezione che un bambino ha dell'infanzia, è solo spesso per noi un ricordo come adulti, l'infanzia, magari dorato, magari sfocato, mentre invece per un bambino l'infanzia è la realtà, è la vita di tutti i giorni. Ed è chiaro che in realtà a livello anche governativo, ma da vari anni, da almeno 20 anni in Italia, si sta disinvestendo sulla scuola ed in particolare sulla scuola primaria. L'idea che viene fuori è che gli adulti italiani non siano tanto interessati ai loro figli, che a loro vada bene avere qualcuno, come si dice, che li tiene, avere dei babysitter, avere degli animatori un po' culturali, magari simpatici alla Fiorello. L'importante è che il tempo passi, è come se gli italiani adulti di oggi dicessero, vabbè, in un modo o nell'altro, tanti bambini crescono. Ecco, farli crescere in un certo ambiente o in un altro, a contatto con alcuni adulti o con altri, esposti alla TV per 8 ore al giorno o per 1 ora, non è la stessa cosa. E perciò non solo per sconfiggere, diciamo, il razzismo, che forse non si sconfiggerà mai, è una guerra che sarà sempre in corso, ma proprio per migliorare lo stile di vita dei bambini, la qualità della loro vita, ma anche la nostra come adulti, è importante che in questa fase iniziale, cioè appunto nella scuola primaria, si investa molto di più a livello economico invece che tagliare. Ricordiamo che l'Italia è uno dei paesi che spende meno per i bambini, dove ci vuole più personale, invece adesso è stato drasticamente tagliato. Ricordiamo che i 150.000 posti di lavoro nel mondo dell'educazione previsti in 3 anni dalla riforma Gelmini sono il più grande licenziamento di massa della storia della Repubblica Italiana e avviene sulla pelle dei nostri bambini. L'onda di protesta dello scorso anno di studenti, di coordinatori, genitori, degli alunni e docenti diceva, uno degli slogan era, questa crisi non la paghiamo noi, capita sì, e invece purtroppo esattamente il contrario. La crisi la stanno pagando i più piccoli, i più deboli, i più indifesi, anche se sono i nostri figli e noi non ce ne rendiamo conto.
Ringraziamo Giuseppe Caliceti, autore di Italiani per esempio, un libro Feltrinelli dal 10 febbraio in libreria.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.